futuro del cristianesimo, io mi sono messo, ho fatto una lettura di tipo diagnostico, nel senso che ci sono due aspetti. Il cristianesimo futuro come lo vedo io, questo può avere una maggiore o minore importanza, poco importa. Anche se io sono convinto che non c'è solo il cristianesimo come lo vedo io, ma ritengo che laddove il cristianesimo si formula, viene vissuto sempre di più in questa forma. Questo come dato sociologico. Cioè, se noi vediamo le condotte cristiane, quelle migliori, lasciamo stare quelle deteriori che c'erano state, ci saranno, ma tutto ha elementi deteriori, è tutto incentrato sulla carità e sul servizio. Il corpus del Concilio Vaticano II, questo è stato osservato da studiosi, il Concilio Vaticano II non ha introdotto, forse è l'unico concilio, rilevanti determinazioni dottrinali. Non ha dogmi. Cioè, quello di un secolo prima finisce con un dogma. È un grandissimo eversivo concilio perché è pastorale. Cioè, come fare vivere Cristo oggi? E direi che lì ci sono le premesse di una condotta che oggi si è generalizzata. A me è capitato molte volte, ne parlavamo stasera con te, di parlare con teologi, eccetera, sul tema della resurrezione. Non io, ma loro continuavano a dare versioni metaforiche, perché sono i primi a non crederci. L'unico che ci credeva, che era molto amico mio proprio per l'antitesi, no? Profonda di posizione, era Sergio Quinzio. Sergio Quinzio che diceva: il cristianesimo bisogna prenderlo alla lettera, la fede sepolta. Perché sepolta? Perché le grandi dimensioni del cristianesimo, liberazione dal dolore, dalla morte, eccetera, eccetera, risurrezione, che poi è la chiave di tutto, viene costantemente edulcorata nelle buone opere. Cioè, si toglie la paradossia. Perché nel suo discorso lei dice una cosa che per molti versi si iscrive nella mia, è coincidente, si tratta di vedere che cosa pensa lei dietro. Quando lei dice che il cristianesimo, la vera rivoluzione cristiana, il vero eschaton cristiano, è la liberazione dell'uomo dal suo egoismo, beh, io ho parlato almeno 10 minuti sulla necessità di crocifiggersi. Quindi in modo molto intenso, no? Ma anche qui, dentro la teologia, non da ora, da tempo, no? Sull'escaton si è discusso, non bisogna interpretare l'escaton in senso temporale, ciò che verrà. Esiste una escatologia aoristica in cui non bisogna aspettare nulla che verrà, perché tutto è compiuto nel consumato messo sulla croce. Allora l'escaton non è l'aspettare di un avvenire, ma l'escaton è quell'irrompere di Cristo nella storia, per cui, come dice Kierkegaard, diventiamo contemporanei di Cristo, abolendo il tempo e credendoci, perché agiamo come Lui. Ed era la lettura che il torinese Corsini aveva fatto dell'Apocalisse. Il futuro non c'entra niente, l'agnello è un qualcosa che vale per noi, cioè l'escaton c'è già qui. In che cosa? In quello che dico io, la liberazione dall'egoismo. Allora, se gli stessi cristiani cattolici dicono questo, beh, sono proprio loro a togliere il realismo alla resurrezione, a togliere l'idea che il mondo venturo non conoscerà più il dolore e la morte. Perché questo o accade o non accade. Un fatto è condividere il dolore, un fatto è dire che non ci sarà più. Ora, nella mia diagnosi, per un verso c'era il mio modo di concepire il cristianesimo di un non credente, ma c'era qualcosa di più, il modo in cui il cristianesimo, nelle sue dimensioni migliori, si sviluppa nella società contemporanea.
O rischia di sviluppare.
Statisticamente, guarda che è consistente questo modo di vivere il cristianesimo. Indipendentemente dal fatto che io, infatti spesse volte mi sento dire da questi che fanno attività spirituale, dice, ma quello che lei dice è assolutamente cristiano. E io gli ho detto, io non ho nulla in contrario ad essere cristiano, ma mi pare che non lo siate voi, perché almeno ci manca l'altra parte. Conseguenza, o l'altra parte è una mitologia che sparirà e allora il cristianesimo diventa solo questo, oppure è quel paradosso, quell'oltre, quegli impossibili adei che possono essere solo creduti. Poi sono d'accordo, le due cose possono coincidere, possono potenziarsi a vicenda, questo sì, ma questo è un altro discorso. Il discorso non è relativo al fatto che si possono potenziare a vicenda, il discorso è se l'uno non può essere autosufficiente senza l'altro. Cioè io non dico che chi crede alla vita eterna nel senso di liberazione della morte non possa praticare di più anche la carità, dico soltanto che anche chi non ci crede lo può fare, questo è il punto.
Sì, nella sua domanda c'era un aspetto che vorrei... Lui ha detto liberazione dall'egoismo. Ecco, nella tua posizione è autoliberazione dall'egoismo, nella posizione cristiana che lui presentava era liberazione da parte
sì,
di Dio.
Sì, ma era la cosa... Stavo completando, perché c'era un altro aspetto. Stavo completando anche con una citazione in proposito. Lì c'è il discorso molto serio, che è proprio il Mysterium Iniquitatis, e che il cristianesimo ha sempre sostenuto in una sua vena teologica, no? Cioè non ce la fai perché tu sei talmente preso dal male che se non c'è qualcuno che ti tira fuori, allora tu puoi corrispondere a Dio, ma da solo non ce la fai. Cioè il vulnus. Ma dentro il cristianesimo, anche qui è una storia importantissima, anzi larga parte della teologia del Novecento ha dibattuto su questo, sul Naturel de Lubac, no? La ripresa dell'agostinismo. Cosa accettiamo? Accettiamo la posizione teologica che dopo il peccato c'è la differenza del vulneratus a sano, oppure dopo il peccato c'è la differenza dello spoliatus a nudo? Se la differenza è tra vulneratus e sano, allora lì ci vuole Dio che ti tira fuori. Ma se è dello spoliatus a nudo, beh, uno se lo fa un altro vestito, cioè c'è l'autonomia umana. Quindi già dentro il teiardismo è nella linea dell'ottimismo. Cioè il regno di Dio lo costruisci tu, perché c'è una dimensione evolutiva. Quindi le due cose possono stare insieme, possono non starci, ma per quello che interessa a me, per quello che vedo io, l'una può stare senza l'altra. Ma questo è, diciamo, la filosofia di Natoli. Ma vedo questo nella prassi dei cristiani migliori. Nella prassi dei cristiani migliori. E poi, essere dei, questa è un'espressione che io uso non tanto perché penso a Spinoza, ma penso a quel passo di Giovanni in cui Gesù rischia di essere lapidato perché si è proclamato figlio di Dio e si nasconde. Ma prima di nascondersi dice: ma se la Torah dice che diventerete dei praticando la Torah, a quanto maggior ragione lo posso dire io? E io vi permetto un'esegesi. Gesù è la Torah vivente. Gli altri si conformano alla Torah, ma lui si è totalmente conformato alla volontà di Dio che la legge è diventata tukur, la sua vita. Ecco perché neanche uno iota della legge deve essere cancellato. Poi ci sono altre versioni dei Vangeli, ma è quello che ho detto prima, le diverse comunità. Ecco, l'altra cosa importante che dice, non ho parlato di Chiesa, ma io ho parlato di comunità cristiane sino all'inizio, cioè l'esperienza del kerygma è avvenuta dentro comunità, la Chiesa, l'Ecclesia è questa. E questo mi permette di collegarmi alla seconda domanda, dove si tratterebbe di sviluppare un interessante discorso sulle religioni in generale, perché è stato sempre detto, e anche con ragione, che il cristianesimo non è una religione, ma è una fede. Ora, indubbiamente il cristianesimo è una fede, ma questa fede diventerebbe apofatica se non avesse forme concrete. E quindi da questo punto di vista il cristianesimo ridiventa religione. Non si fonda su un rituale, ma su un evento, ma questo lo si potrebbe dire anche di altre religioni. Perché la famosa distinzione che faceva Mancini, cosa costituisce una religione? L'evento, il kerygma, la comunità e il comandamento. Quindi la Chiesa come la comunità di coloro che condividono una stessa fede, e questo è ineliminabile. Anche se noi oggi ci troviamo dinanzi a una cosa singolare, che è un altro particolare problema, che era quello che Kolakowski diceva dei mistici del Seicento. Chrétien sans Église. Cioè, oggi noi ci troviamo dinanzi a cristiani senza chiesa. Indipendentemente dalla qualità, dal valore. Io ricordo una volta, un'intervista in televisione, ma non è l'unico, a Walter Chiari, che dice, ma io sono innamorato di Gesù. Senza chiesa, Gesù, lui, così come è raccontato. Mistero buffo di Dario Fo. Cioè, ormai non esiste più una gerarchia su Gesù, ma esiste una storia di cui ognuno si impossessa. Questi sono cristiani o non sono cristiani? L'unica cosa che io mi permetto di dire è che è impossibile pensare un'esperienza esistenziale, questo sì, se non è un'esperienza comunitaria. Però possiamo avere delle comunità informali. E qui c'è un discorso apocalittico, insomma, verrà un momento in cui diranno Gesù è qua, Gesù è là, Gesù è là. Dov'è? E racconta il Vangelo di Matteo, mi pare. Tutti diranno, non inseguitelo. Allora siate prudenti, insomma, nella ricerca di santità private. Anche perché la comunità è anche l'elemento del giudizio, del gioco delle libertà. Quindi secondo me non potrebbe vivere un cristianesimo senza comunità. Non è detto che però la comunità abbia una gerarchia formalizzata come c'è adesso. E quindi noi ci troviamo oggi nella Chiesa, molto spesso, rispetto alla Chiesa fino all'Ottocento, in una Chiesa che produce precetti, ma non definisce più dogmi. E questo qualcosa significa. Cioè non entra più nell'ordine forte della verità. Lavora sulla modellizzazione delle condotte. Con tutto il buono e il cattivo che ci può essere in questo. La citazione di Paolo è giusto, perfetto. Ed è quello che ho detto io stasera, no? L'altra dimensione. Quando io in una parte del mio ragionamento ho detto ma non credere a quello è essenziale al cristianesimo o non lo è? Io me la metto così. Se mi metto dal punto di vista della fecondità storica del cristianesimo, la lettura che io do della risurrezione mi sembra convincente. Però non posso, come dire, non prendere sul serio l'atteggiamento di coloro che ancora ci sono, che la stultizia del Vangelo la vivono sino in fondo. Non posso dire, come i greci dell'Areopago, torneremo un'altra volta. Ho rispetto e prendo sul serio quelli che ancora nella paradossia della fede ci stanno. Ma perché la vedo così? Probabilmente loro hanno un'esperienza, perché qui ragioniamo in termini di vissuti, un'esperienza cristica, e che io non ho. E di questo io posso valutare il beneficio nelle opere, negli effetti, nelle conseguenze, ma non posso entrare nell'esperienza. Quello che mi attrae e mi turba molte volte è l'esistenza, perché anche in questo caso ti trovo dinanzi a un'esistenza che ti impegna, però non sai cos'è. Ecco. Quindi a me non scandalizza per nulla, anzi ritengo che sia tutt'oggi un elemento distintivo che ci sia la fede nella risurrezione. Quello che mi fa problema è che i cristiani non ci credono, o quantomeno non è più il centro realissimo della loro fede.